buongiorno e benvenuti da Valentino De Luca. Oggi voce nuova, conduzione nuova del programma, ma in studio a farmi compagnia e a dire le sue opinioni abbiamo il nostro Roberto, 16 anni, del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E ricordiamo che Radio Zainet è la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Per la puntata di oggi non sono da solo, ma anche da Torino ho la compagnia di Simonetta.
Ciao Valentino, buona giornata a te e a tutta la redazione di Roma. Qui siamo dalla redazione di Torino, io sono Simonetta Mitola, buona giornata, e abbiamo qui come ospite Fabrizio.
Ciao a tutti.
Come stai Fabrizio oggi?
Bene, grazie. Oddio, bene. Sono un po' raffreddato.
Sì, sei un po' raffreddato, infatti abbastanza. Ti consigliavo una mascherina giusto per non mischiare i microbi oggi.
Parlo con la mano davanti.
Ecco, com'è andata a scuola stamattina?
Bene. Sì, normale.
Sei stato interrogato di qualche materia? So che c'era italiano che ti preoccupava un po'.
Ho rischiato, poi alla fine è stato preso quello che stava seduto a fianco a me. No, comunque ero preparato.
C'è stata la scena del registro, la professoressa che scendeva
col dito. Sempre.
Panico.
Alla Fantozzi.
Ok, ripassiamo la linea a Valentino, a Roma.
Grazie Simonetta, adesso ci prendiamo, prima di presentare l'argomento, una piccola pausa musicale e ci andiamo a sentire gli Offspring con Why Don't You Get a Job?
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her.
Trasmissione dopo la canzone per lanciare l'argomento. Oggi è un argomento molto importante, tant'è vero che neanche a farlo apposta ieri Ferrara ne parlava nel suo 8:30 su La 7, ovvero si parla di flessibilità e precariato. Qui con me c'è Roberto, che è un ragazzo ancora giovane, deve ancora entrare nel mondo del lavoro, ma ci farà piacere sentire lui da studente che cosa appunto ne dirà. Per adesso la nostra redazione, come di consueto, ha preparato una scheda introduttiva e poi cominciamo subito con l'argomento.
Con il cambio di governo è di nuovo il mondo del lavoro a occupare i titoli dei giornali. A destare interesse è la nuova politica dell'impiego disegnata dalla finanziaria 2007, dove vengono individuate 4 aree d'azione, tra cui alcuni interventi contro la precarietà e la stabilizzazione del lavoro nei settori pubblico e privato. Promosse inoltre nuove misure per favorire l'occupazione a tempo indeterminato e interventi per sostenere l'emersione del lavoro irregolare. Se da una parte sembra tramontata l'era della legge Biagi e della flessibilità che fa rima con precariato, dall'altra la classe politica deve fare i conti con il progressivo aumento dell'età media e con la necessità di un ricambio generazionale non più rimandabile.
Ed appunto questa ricambio generazionale sembra non più rimandabile. Noi abbiamo una scheda che abbiamo preparato appunto in occasione di questa puntata. In particolar modo degli studenti hanno intervistato Rosa Rinaldi, sottosegretario al Ministero del Lavoro, che in questa breve intervista risponde alle domande incalzanti degli studenti riguardo il tema del precariato e degli sviluppi futuri in materia.
Quali sono le caratteristiche della buona occupazione?
Le caratteristiche della buona occupazione innanzitutto sono avere, diciamo, qualche certezza, o meglio avere una certezza sul presente e una prospettiva per il futuro. Quello che accade oggi è esattamente il contrario, cioè oggi abbiamo un lavoro precario fatto di vuoto rispetto alla sicurezza di sé e abbiamo tanti non più giovani che però sono giovani da un punto di vista della condizione non anagrafica ma dal punto di vista della condizione sociale.
La precarietà, diciamo, caratterizza soprattutto il futuro dei giovani. Come si può parlare di un futuro migliore?
Partendo dal presente, cioè io penso che i giovani non sono solo, come qualcuno dice retoricamente, il futuro. I giovani hanno bisogno di un presente, di certezze, perché il futuro poi si costruiscono, lo costruiscono anche loro con le loro mani. Pensare di rinviare ad un futuro ipotetico è sbagliato, cioè quindi noi abbiamo il dovere come governo di cominciare a costruire questo presente.
Lei che opinioni ha rispetto a questi contratti innovativi caratterizzati da una forte flessibilità?
Ma intanto io non so se sono contratti innovativi, io penso che sono contratti che sostanzialmente si è trovato un modo perché poi le persone possano essere pagate meno, abbiano meno diritti e, diciamo così, altri possano esercitare sulla lavoratrice e sul lavoratore un certo arbitrio. Quindi non so se questa è innovazione. Un conto è la flessibilità spesso rivendicata dalle donne lavoratrici, soprattutto della mia generazione, che però è una flessibilità scelta, cioè che serve a conciliare meglio i tempi di vita e i tempi di lavoro, dove naturalmente si tratta di conciliare, non di decidere al posto di qualcun altro. Quindi io non tanto dico che non c'è innovazione in questo, c'è una sorta di, mi si faccia passare il termine, messo molto tra virgolette, ma di nuova schiavitù in qualche modo, laddove le persone non sono in grado di autodeterminarsi, e autodeterminarsi significa avere la possibilità di emanciparsi dalla famiglia, la possibilità di fare un figlio quando lo si desidera. Cioè, una donna ha fatto molte battaglie per l'appropriazione libera e consapevole, oggi questa libertà è repressa dalla condizione materiale.
Parla di flessibilità positiva. Che accezione ha appunto l'aggettivo positiva?
La flessibilità è positiva. Intanto io dico che per un po' bisognerebbe non parlare di flessibilità, ma parliamo invece di qualche paletto fisso che dice che le cose si fanno in un certo modo. Tuttavia la flessibilità positiva è avere la possibilità, come in parte accade con una legge dello Stato forse poco finanziata come la legge 53 sui congedi cosiddetti parentali, e cioè che tu, lavoratrice o lavoratore, anche nella tua condizione di lavoro puoi decidere che per un po' hai bisogno di prenderti cura di un figlio, di un genitore, oppure vuoi laurearti, e quindi hai diritto, certo prendi meno di stipendio, però hai questo diritto, quindi è una flessibilità che tu puoi, oppure il part time scelto, cioè uno decide che per un periodo della propria vita lavora un segmento di orario, però appunto dipende da chi sceglie.
E allora Roberto, qua part time scelto, Coco Pro, ex Coco Co, sigle, riforme, controriforme, ma insomma tu che idea ti sei fatto di tutto questo?
Ma io partirei proprio da questo discorso delle sigle. Non è riempiendo la testa della gente di Coco Co, Coco Pro e tutte altre cose che per molti non significano nulla che si risolve il problema. Io condivido in pieno quello che ha detto la dottoressa Rinaldi in questo momento. Tuttavia c'è un punto in cui mi trovo in leggero disaccordo, cioè è vero che per i ragazzi l'importante è anche vivere il presente, però il presente di un ragazzo come me di 16 anni non può essere finalizzato al presente, deve essere un presente finalizzato a un domani, perché comunque noi, come ragazzi in studio a Torino, siamo tutte persone che abbiamo bisogno di costruirci un domani, e quindi il nostro presente non è l'oggi ma il domani, perché noi non è che fra 10 anni non ci siamo più, noi ci saremo ancora per tantissimo tempo, e un domani dovremo assumere i quadri dirigenti di questa nazione.
Perfetto, guarda, io a questo proposito mi permetto di sempre agganciarmi, io prima citavo la trasmissione ieri di Ferrara alla 7, mi permetto di agganciare al dibattito che c'era stato ieri tra il giornalista Porro de Il Giornale e lo stesso ministro Damiano. Damiano tracciava questa storia della sua vita, a 20 anni giovane universitario, a 25 già buono per entrare nel mondo del lavoro, a 27-28 già che mi faccio la casa, posso mettere su famiglia e divento parte attiva della società. Ecco, al giorno d'oggi questa però ci appare follia, Roberto, che dici?
No, più che follia, chimera, utopia. Oggi come oggi un ragazzo che esce dall'università a 24-25 anni davanti a il nulla. Non che a 28 costruisci la famiglia, costruisci il futuro. Io mi auguro che con le riforme fatte da questo governo si possa migliorare, si possa arrivare ad avere un futuro più roseo. Però oggi come oggi la situazione è questa: un ragazzo che esce verso i 24 anni ha completato un ciclo di studi, si deve immettere in un mondo che oggi è quello drastico, difficile, come quello del lavoro attuale. Deve fare i conti anche con una certa instabilità psicologica, perché comunque una persona si vede frustrata dopo che quasi come se avesse sprecato tutti i suoi anni di studio, e soprattutto una instabilità economica, perché non si hanno contratti a tempo indeterminato, quindi non si può pianificare un futuro. Anche il mondo del lavoro ne risente, ovviamente, perché un mondo del lavoro, faccio un esempio, quello della ricerca, nella ricerca non si può lavorare se non si ha un futuro certo, perché non si possono avviare i progetti. Quindi questo paese, se non si rimette in carreggiata, questo paese non ha la possibilità di andare avanti e di svilupparsi.
Ok Roberto, allora velocemente un'ultima considerazione però, che cosa facciamo? Ieri il ministro Damiano, lo stesso nonostante le sue idee politiche, la sua formazione, egli stesso riconosceva che non si può tornare a una forma di statalismo dove tutti quanti gli italiani lavorano nello Stato. Come si può fare la flessibilità buona?
No, ma non è semplice, ha perfettamente ragione Damiano a dire questa cosa, soltanto che ci sono due aspetti che mi lasciano un po' perplesso. Cioè nel finanziario si parla di autoemersione spontanea e di incentivo diretto del lavoratore al posto di lavoro. È un problema questo, perché comunque l'autoemersione spontanea dal lavoro a nero non la si ottiene se non si garantisce alla persona che si regolarizza, se non si garantiscono le stesse cose, la stessa stabilità economica che garantisce la piaga del lavoro nero. Il lavoro nero è una piaga, perché comunque è una cosa che va contro lo Stato, che va contro la società, però io dico soltanto che il lavoratore nero comunque si sente più garantito così probabilmente che con un lavoro regolare. Questa è la cosa terribile che va assolutamente combattuta.
Beh, questo sicuramente il ministro ieri ha garantito che farà delle norme ad hoc per eliminare il lavoro nero o quantomeno favorirne la riemersione. Inoltre ieri ha fatto un'affermazione, per la verità ha ripreso un'affermazione che aveva già esternato nei giorni scorsi, ovvero la frase che speriamo che non diventi uno slogan: precarietà è donna. Ecco, a questo proposito il fatto di avere una rappresentante del gentil sesso a Torino, così è motivo per noi di grande interesse per sapere che cosa ne pensate su a Torino sul fatto che precarietà è donna.
Valentino, effettivamente la situazione delle donne nel mondo del lavoro è sempre più difficile, anche se sembra strano dirlo nel 2006, però effettivamente anche in base alle mie conoscenze, alle mie amicizie, ho questa percezione. La cosa tragica è che comunque io ho degli amici o persone comunque che conosco a 38 anni, dopo essersi laureati molti anni prima, e sono ancora in cerca di lavoro e stanno proprio cercando lavoro anche nei call center. Quindi quella che può essere una battuta, spesso ho visto delle vignette, forse anche in Zainet, nel prossimo numero di Zainet pubblichiamo una vignetta di questo tipo, perché parliamo proprio del lavoro, e appunto è realtà, cioè il fatto che un laureato non più giovanissimo, perché ha 38 anni, sia ancora in cerca di lavoro e non riesce ad impiegarsi neanche nei call center, io direi che è abbastanza preoccupante. Tu Fabrizio, dunque, sì, stai frequentando l'ultimo anno di un liceo scientifico, sì, quali sono le tue preoccupazioni e il tuo percorso futuro? L'hai già un po' segnato, l'hai già un po' disegnato?
Sì, sì, sicuramente comunque punterò all'università, anche perché è vero, non sarebbe male lanciarsi sul lavoro, però l'università, una laurea, è qualcosa che ti porti a casa e comunque non dovrai rincorrere in futuro.
Quindi però... nonostante poi tanti laureati siano ancora a spasso in cerca di un lavoro, questo non ti dissuade, insomma,
dal scegliere
un percorso di studi?
No, no, perché comunque se io decidessi di andare a lavorare, e poi sarebbe dura cominciare a studiare lavorando. Quindi sì, è meglio affrontare l'università, prendersi la laurea. E tanto la precarietà, il precariato, cioè il lavoro non si trova.
Quindi tu dici, ma vivo il presente, come diceva
sì,
anche.
Tanto comunque mi porto a casa una laurea che non si sa mai, comunque può servire. Non garantisce niente, però...
Ti crei delle basi per poter poi inserirti meglio, cioè, nel mondo lavorativo.
A parte che... tra l'altro ho notato che avendo anche amici più grandi, ci sono alcuni di questi miei amici che cercano lavoro, non hanno frequentato l'università e fanno fatica a trovarlo. Invece chi lavora, chi studia, scusami, e cerca un lavoro part time o robe del genere per così, lavoretti così, riesce a trovarlo, perché comunque l'azienda in ogni caso, in ogni momento può dirgli vabbè, ciao.
Va bene. Senti, allora, prima di ricontinuare a parlare di precariato e flessibilità e lavoro in nero, ascoltiamo un pezzo. Daniele Silvestri, 1.000 euro al mese.
Zainet, la scuola che fa radio.
Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È la solita vita, la solita rincorsa, una corriera già partita. Perpetuo movimento sulla strada calandata, così come al ritorno, è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta e che ha dimessi fede. E non è piccola la sfida, querida, perso in questo angolo d'Europa unita. Ti metto la valuta in una busta, la spedirò per posta, ma poi non basta, amica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita. Domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà.
Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È biondo, io non si butta di quattro, quattro si butta, ma sono ne paga. Siamo, ma tu lo sai la verdura qua quando costa? E costa troppo? No, non si può fare. Non si può fare, non è così. È la solita vita, è il solito miracolo che svolta la giornata. L'evento microcosmico di minima portata. Una mancia ricevuta, una cena regalata. E con la dignità avanzata, rimasta, devo vederti arrivare vestita di seta, di festa, magari fare quattro salti in vista, te gusto, ma forse è meglio se rimani là.
Ma se potessi avere,
e se potessi avere
1.000 euro al mese,
1.000 euro al mese,
senza esagerare, no, sarei certo di trovare tutta la felicità,
tutta la felicità.
Una casettina,
una casettina
in periferia,
in periferia,
una mogliettina,
una mogliettina
giovane e carina, dalle quale comandi. Se potessi avere,
se potessi avere
1.000 euro
invece, che chiedi tanto,
senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
Il Daniele Silvestri, si convince ironicamente che 1000 euro al mese bastano per trovare la felicità. A questo proposito, Roberto, un nostro giovane reporter di Zainet, Giovanni Battaglio, ha intervistato proprio gli autori del famoso libro Generazione 1000 euro e ecco, non so se tu ci puoi rientrare a pieno titolo, ma penso proprio di sì. I giovani, questa generazione 1000 euro, secondo te, come dice Daniele Silvestri, si potrebbe avere tutta la felicità?
Ma io ci rientro a pieno? No, assolutamente no. 1000 euro oggi come oggi, sì, è vero, sono un miraggio, perché oggi come oggi il discorso è dei 1000 euro. Uno che ha 1000 euro già si deve dire fortunato. Oggi i contratti sono di 600-700 euro, cioè ciò che basta per mangiare e bere, e neanche tutte le sere. Questo è il discorso. La felicità, beh, forse è un discorso un po'. Rischiamo di scadere un po' nella retorica, perché comunque non, i soldi non danno la felicità. No, in questo caso non è che devono dare la felicità, servono per la sopravvivenza diretta. A proposito, io ricordo bene di aver letto quell'inchiesta di Giovanni. E lì si diceva una cosa, e lì in quell'intervista anche ad Antonio Corvai e Alessandro Rimassa veniva detta una cosa molto chiara, cioè i giovani oggi vengono ritenuti bambini troppo a lungo. Purtroppo sentiamo spesso di giovani ragazzi che si devono formare anche a 30-32 anni, anche nelle trasmissioni televisive. Ricordo qualche settimana fa un anno zero di Santoro, vedevi ragazzi che andavano in discoteca a 35 anni dicendo io mi diverto, poi al domani ci penserò. No, figliolo mio, tu a 35 anni sei ormai un uomo, a 35 anni dovresti avere una famiglia, dovresti avere un lavoro, dovresti avere una sistemazione, una stabilità. Il problema è che oggi i giovani hanno il grande difetto di sentirsi bambini, in molti casi di sentirsi bambini, adolescenti fino a età assurde, e purtroppo la società, gli adulti, coloro che stanno nei quadri dirigenti, hanno il difetto di considerarceli e di non far nulla per stimolarli a pensare al domani. Questa è la cosa terribile.
Quindi tu diciamo che vedi in maniera, ripartisci in maniera molto equa i problemi sia dalla parte della forza lavoro, questi giovani con, potremmo dire, la sindrome di Peter Pan, e sia da parte della classe dirigente che in qualche modo ce li tiene in questa culla di precarietà ed incertezza.
Ovviamente sì, perché noi non possiamo essere una causa, noi arriviamo oggi, noi siamo un effetto, siamo una conseguenza. La causa è il fatto che oggi come oggi si preferisca comunque andare sul sicuro, e quando parlo di sicuro parlo, è più semplice, è come in una squadra di calcio, si preferisce comprare il grande giocatore che ti garantisce 30 gol all'anno e non puntare sul giovane del vivaio che magari deve ancora maturare. Questo è il discorso, e oggi c'è una, da parte delle aziende, dei giornali, della società, di tutti gli organi, c'è questa volontà di arrivare, di battere gli altri, di primeggiare, che purtroppo impedisce una crescita settoriale, impedisce i vivai sociali che si stanno formando.
Ebbene, adesso è venuto il momento di interrompere questa nostra chiacchierata per saltare sulla nostra macchina del tempo musicale. Sto parlando dell'appuntamento col flashback che oggi ci parla dei Led Zeppelin.
Come tutti ricordate, tre giorni fa un grave lutto ha colpito il mondo della musica. John Bonham, il virtuoso batterista dei Led Zeppelin, ci ha lasciato. Quest'oggi la band ha rilasciato un comunicato ufficiale. La perdita del nostro amico ed il rispetto per la sua famiglia ci hanno portato a decidere che non potremo continuare come prima. Sicuramente anche per tutti noi, fan dei mitici Zeppelin, nulla sarà più come prima. Non ci sono parole per descrivere il grande vuoto lasciato dalla perdita di un personaggio del suo calibro. Addio, John. Questa è Stairway to Heaven.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway.
smoke through the trees and the voices of those who stand looking. In the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder, you don't know, the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Stairway to Heaven, una delle canzoni più famose della storia del rock. I Led Zeppelin, con la loro mistura esplosiva di blues, hard rock e psichedelia, stravolsero i canoni del rock and roll all'alba degli anni 70, riportandolo alla sua dimensione più selvaggia e genuina. I loro concerti erano pervasi da un'energia feroce, da una fantasia allucinata, da un furore quasi mistico, un'orgia sonora dominata dai virtuosismi iperveloci di Jimmy Page e dal canto stridulo e possente di Robert Plant. Nel repertorio delle Zeppelin non c'è solo blues e l'hard rock, ma anche il folk celtico e i miti medievali, uniti ad una passione particolare per l'occulto. E fu proprio l'aura di magia nera che circondò la band a scatenare le prime polemiche sul rock satanista.
E riprendiamo per le considerazioni finali qui da Radio Zainet su flessibilità e precariato. Roberto, ieri, così parlando di tutt'altro, facevamo un interessante discorso sulla gratuità delle cose, ovvero che quando sei giovane ti appassioni alle cose in maniera gratuita, senza volerne nulla in cambio. Finita però l'età della, diciamo, strettamente legata all'adolescenza, ecco che è anche giusto averne qualcosa in cambio, ma... per essere riconosciuto nella società.
Ma sì, ma non è che finisca la passione ragazzi 25-26 anni, soltanto che a quel punto non sia più l'età mia nella quale uno ha una famiglia, una possibilità comunque etero economica di stare tranquillo. A quel punto, a 25-26 anni, c'è una sicurezza di dover avere un posto che garantisca il denaro.
Roberto, è velocissimamente, è attualmente secondo te questa sicurezza?
No, è assolutamente inesistente. Oggi come oggi è inesistente fino a 40-45 anni, non 25. Forse 25 staremo a cavallo.
E allora, con questa considerazione finale del nostro battagliere Roberto, vi salutiamo. Salutiamo innanzitutto Torino.
Sì, grazie Valentino. Io volevo ricordare che abbiamo chiuso da poco l'ultimo numero di Zainet di dicembre, che sarà prestissimo nelle scuole di tutta Italia. E c'è un test molto carino, generazione sfiduciata o sfigata. Fabrizio, sfiduciato o sfigato?
Speriamo. Io credo sfiduciato. Speriamo nello sfigato.
Va bene, buona giornata a tutti, buon pomeriggio, ciao!
Ricordiamo velocissimamente i nostri siti internet: www.zai.net e www.radiozainet.it. Da Valentino De Luca un saluto e ci vediamo domani.
Ciao a tutti.